Al premio Nobel per la letteratura, lo scrittore tedesco più stimato del suo tempo, alla penna che ha saputo trasformare la realtà, all'esperienza vissuta in opera letteraria, rendendola ancora più intensa, più alta e sublime, Alphaville questa settimana dedica il suo dossier, ve lo anticipavo nella nostra copertina. Ovviamente stiamo parlando di Thomas Mann e lo facciamo in vista dei 150 anni dalla nascita che cadono questo venerdì 6 giugno. L'autore di capolavori quali sono i Buddenbrock, La morte a Venezia, La montagna incantata e il dottor Faustus, giusto per citarne alcuni, ma anche l'autore che Marcel Reich Ranitzky, il padre della critica letteraria tedesca, definì il più grande scrittore dopo Goethe. Di certo la sua statura intellettuale e letteraria, come anche il suo impegno politico contro la Germania nazista, lasciarono un segno indelebile e resta memorabile. Segna l'inizio del suo impegno politico la famosa lettera aperta che Mann invia al direttore della Neue Zürcher Zeitung nel febbraio del 1936, in cui prende finalmente posizione e dice: «Dall'attuale governo tedesco non può venire nulla di buono né per la Germania né per il mondo». E nel corso di questa settimana proveremo a raccontare lo scrittore e la sua opera, ma anche l'uomo con le sue fragilità e la sua grande paura, la paura di essere scoperto e che il mondo potesse venire a conoscenza del suo segreto, ovvero della sua omosessualità. Nostro primo ospite è il professor Luca Crescenzi, ordinario di letteratura tedesca all'Università di Trento, il primo studioso non tedesco ad aver ricevuto la prestigiosa Thomas Mann Medaille, medaglia che viene conferita dalla Thomas Mann Gesellschaft per meriti legati alla conoscenza e alla diffusione dell'intera opera di Mann in lingua italiana. Professor Luca Crescenzi, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi.
Nel suo lungo lavoro di traduzione e curatela dell'opera di Thomas Mann, che cosa ha compreso sulla letteratura in senso più ampio? Quali aspetti di questa esperienza l'hanno particolarmente coinvolta e appassionata, sia dal punto di vista intellettuale, ma anche da quello umano?
La figura di Thomas Mann è talmente complessa e ricca, ha avuto una carriera letteraria così lunga, dal primo successo che sono Buddenbrock nel 1901 fino agli ultimi grandi romanzi che sono il dottor Faustus e l'Eletto, quest'ultimo sottovalutato, ma forse uno delle sue opere più belle. È chiaro che le suggestioni e i motivi di interesse sono innumerevoli. Credo che l'aspetto più interessante di questa esperienza con l'opera di Thomas Mann, fatta attraverso l'edizione dei romanzi, la nuova edizione dei romanzi in lingua italiana commentati, sia stata lo scoprire un autore molto diverso da quello che la critica mi aveva trasmesso, cioè è diffusa l'idea che sia un grande rappresentatore della realtà. In verità, Thomas Mann è anche molte altre cose. Sicuramente il più grande scrittore allegorico del Novecento, probabilmente uno dei più grandi in assoluto, è sicuramente un grande psicologo e anche un affinatissimo psicanalista, diciamo così, della realtà, ed è anche un rilevante pensatore. In tutti questi aspetti abbiamo l'idea di un autore che ha facce infinite da scoprire, da approfondire e che ha saputo fonderle tutte quante in un'epica straordinaria. Non dimentichiamoci anche che Thomas Mann fu anche ai suoi tempi un ascoltato uomo di cultura politica. Quindi diciamo tutto questo dà un'idea della complessità del personaggio.
Allora, professor Crescenzi, purtroppo la linea non è delle migliori, quindi in qualche momento la perdiamo. Allora, facciamo così, io mando un brano musicale e provo a richiamarla, così vediamo se riusciamo ad avere una linea migliore.
D'accordo, grazie.
échate a la mar y alcánzalo, échate a la mar, a la mar. Yo bien me echaba, a la mar yo bien me echaba, si la suegra licencia me daba, échate
a la mar. Ed eccoci, abbiamo ristabilito la comunicazione con il nostro ospite, professor Luca Crescenzi. Vorrei chiederle la lettura, ovvero l'inserto culturale del Corriere della Sera. Ieri dedicava una doppia pagina a Thomas Mann a firmare l'articolo intitolato L'alchimista della narrazione, era proprio lei. Ci dica un po' proprio qualcosa di più su questa definizione. Perché l'alchimista della narrazione?
È un po' per quello che stavo cercando di dire prima, e mi spiace se la linea non ha reso possibile capirlo. L'idea tradizionale di Thomas Mann è che sia un grande realista, un grande naturalista, ma in verità, se si leggono in controluce i suoi romanzi soprattutto, ci si accorge che è un grandissimo sperimentatore. Direi uno dei più significativi di tutto il modernismo, che di sperimentatori ne ha conosciuti tanti. Faccio alcuni esempi, cioè chiari racconti che precedono la montagna, che, se permettete, per me è magica e non incantata, perché il titolo Montagna Incantata Thomas Mann l'aveva cancellato.
E ci arriveremo a questo.
Ah, ok. Allora no, dico, già lì si vede come il romanzo di superficie, quindi la rappresentazione di Davos, la Svizzera, che è già un romanzo che dà piena soddisfazione al lettore, tuttavia ne nasconda un altro sotto la superficie, che è una raffinata indagine psicologica sul malessere della società, proprio sul disagio della civiltà, intrisa di melancolia, di una simpatia per la morte che rischia di portarla a una veloce decadenza e a accedere alle tentazioni della guerra. Allo stesso modo, se si legge il dottor Faustus con attenzione, ci si rende conto che colui che è il narratore, ovvero l'apparentemente simpatico Sereno Zeitblom, filologo, in realtà sta creando una storia in cui tutte le colpe e diciamo così le tentazioni di cedimento alla futura Germania nazista sono addossate al suo amico Adrian Leverkusen, mentre il suo racconto, che si potrebbe dimostrare in molti modi, è largamente inventato, tende a scaricare da lui stesso le colpe e dalla Germania in quanto vittima di un fatale patto faustiano, ma così non è. La Germania ha aderito coscientemente e con gravissima colpa alla tentazione hitleriana. Ecco, diciamo, questi sono gli aspetti che forse andrebbero considerati un po' di più nello scavare all'interno delle opere di Mann e al di là delle sue apparenze.
E fino al 2011 Der Zauberberg, noto fino ad allora in italiano come La Montagna Incantata, ha una nuova traduzione. Insieme a lei c'è Renata Colorni a proporre un nuovo titolo, che è quello proprio che ci anticipava, della Montagna Magica. Cosa vi ha portato questa scelta e come si colloca quest'opera monumentale proprio all'interno del percorso complessivo di Thomas Mann, sia tematicamente che stilisticamente?
Allora, l'idea di chiamarla Montagna Magica deriva dal fatto, intanto, che in tutto il mondo si chiama Montagna Magica, e anche in tedesco, perché Thomas Mann aveva cancellato il titolo Der Zauberberg, cioè la montagna incantata. Poi, dal punto di vista semantico, è una montagna incantata dovrebbe essere stata incantata da qualcuno, mentre è in realtà la montagna che produce effetto benefico, auspicabilmente benefico, sui pazienti del sanatorio Berghof. Quindi questa è stata l'idea iniziale. E poi naturalmente bisogna capire di che genere di magia stiamo parlando, e qui bisogna un po' guardare nei dettagli il romanzo, e se li si guarda in controluce ci si accorge che tutti i pazienti del sanatorio per malati di tubercolosi non sono tanto malati di tubercolosi quanto del desiderio di morire, che è, diciamo così, una malattia melancolica della civiltà occidentale, che Thomas Mann cerca di rappresentare in modo tale da fornire la sua diagnosi, la sua visione del suo tempo e dello sviluppo dell'intera civiltà. Questa idea lo porta a una diagnosi di possibile guarigione, che però deve attraversare una cura che potremmo chiamare erotica, ovvero di adesione erotica alla vita, di volontà di estendere il dominio della vita attraverso l'eros, che non è solo un eros diciamo comunemente concepito, ma anche un eros intellettuale, ovvero un eros dello spirito. E queste due dimensioni sono ugualmente presenti nella montagna magica come volontà di sottrarsi proprio attraverso l'adesione erotica alla vita, al desiderio, alla tentazione di abbandonarsi al pensiero della morte. Non per nulla la frase centrale di quel testo è: in nome della verità, della bontà e dell'amore, l'uomo non deve concedere alla morte di dominare sui suoi pensieri. È un pensiero apparentemente semplice, ma in realtà il romanzo spiega in molti modi diversi quanto possa essere complessa una visione di questo genere.
Una visione penso che possiamo definire anche molto personale, in cui Mann si identificava. E allora vorrei chiederle, dai diari che coprono un lungo arco di tempo che va dal 1933 al 1955, beh, da questi diari emerge un Thomas Mann più intimo, in tutta la sua complessità e anche contraddittorietà. Che cosa ci rivelano questi scritti privati rispetto a quella che è la figura pubblica, di quest'autore? Quali aspetti della sua personalità e del suo pensiero emergono con maggior forza, anche magari, riprendendo questo aspetto che lei citava dell'eros?
Emerge una grande difficoltà di vivere, cioè l'autore che meglio ha racchiuso una vita dentro un romanzo all'interno della cultura e letteratura tedesca del Novecento, si dimostra un autore con mille fragilità, mille dubbi, dubbi persino sulla sua stessa opera, dubbi sulla capacità di saper accudire i suoi figli, dubbi sulla possibilità stessa di dire qualcosa di definitivo e significativo in ambito letterario. Quindi diciamo un uomo fragile, allo stesso tempo un uomo coraggioso, un uomo curioso che affronta i cambiamenti della storia con estrema sensibilità e con un'adesione ai cambiamenti che raramente si trova, e anche un uomo che sviluppa lentamente una visione del tempo, delle trasformazioni del tempo in cui si trova, che lo portano dall'essere all'inizio, i primi romanzi in realtà superstiti risalgono al 1918-21, quando è appena finita la guerra, quando Thomas Mann si sta profilando come un grande intellettuale conservatore, quando sta nascendo la Repubblica di Weimar e quando sta scoppiando la rivoluzione a Monaco, la rivoluzione dei consigli a Monaco. Ebbene, questo scrittore dimostra con il suo lavoro, con la sua, diciamo, attenzione alla realtà, una tensione che è anche da storico, da politico. Poi c'è il Thomas Mann intimo, come dicevo, debole, fragile, affidato e volentieri affidatosi alle cure, all'intelligenza, alle capacità di lavoro della moglie Katia, che tira sui figli, manda avanti la casa, quando dopo l'esilio Thomas Mann e la moglie sono costretti a cambiare continuamente abitazione, più volte in Svizzera, altre volte in Francia e poi infine in America, è sempre Katia che guida, diciamo, Thomas Mann, il quale, tutto preso dal suo lavoro intellettuale, si affida completamente alla moglie per diciamo, gestire la propria vita. E infine, naturalmente, certo, c'è questa dimensione erotica, sempre ambivalente, per cui Thomas Mann è stato tante volte stigmatizzato come un omosessuale che non avesse il coraggio di esserlo, come qualcuno che non è riuscito a vivere la sua vita erotica perché pauroso, perché borghese, perché piuttosto desideroso di sicurezza. E invece anche lì bisogna sempre proiettare questa natura omosessualità thomas-manniana nella visione che lui ha dell'eros che non produce figli, dell'eros che non è in grado semplicemente di estendere il dominio della vita, che è però un eros che è in grado di pensieri, che è in grado di mettere in contatto con la bellezza del mondo. E quindi anche, diciamo, il platonismo a cui sono sempre state ridotte queste relazioni omoerotiche di Thomas Mann diventa un modo per capire il mondo. Ecco, questo nei diari emerge in maniera molto chiara e credo che anche il pubblico di lingua italiana potrà vederlo molto presto nell'edizione che sta per uscire da Mondadori.
E di Thomas Mann continueremo a parlare anche nei prossimi giorni. Intanto io ringrazio il professor Luca Crescenzi, ordinario di letteratura tedesca all'Università di Trento. È stato il primo studioso non tedesco a ricevere la prestigiosa Thomas Mann Medaille. Grazie davvero per aver aperto con passione e profondità questo nostro viaggio alla scoperta e alla riscoperta di Thomas Mann. Grazie per questo suo un prezioso contributo che ci ha aiutato anche a illuminare l'opera e l'eredità di uno dei massimi autori del Novecento. Grazie.
Ringrazio voi e mi scuso per i disagi, ma sono appena atterrato nel centrale di Thomas Mann e purtroppo sono ancora in aeroporto. Grazie di nuovo.
Grazie a lei di nuovo.
Arrivederci.